Andiamo a parlare dell'industria informatica all'interno dell'apparato militare, andiamo a parlare dei tech bros che si consolidano senza più scrupoli neanche d'immagine nella loro dimensione di defense tech bros. Tra poco andremo a leggere alcuni estratti da un'interessante inchiesta di Plus972 Magazine sul coinvolgimento di Microsoft all'interno dell'apparato tecno-militare sionista. Prima di iniziare però, al di là del contesto militare della guerra tra eserciti o tra strutture comunque militari paramilitari, è importante osservare rispetto a Microsoft come questa azienda si sia fortemente integrata e abbia contribuito a plasmare gli apparati repressivi in giro per il mondo, e questo è ancora più rilevante alla luce di quanto emerso riguardo all'oppressione e allo sterminio della popolazione palestinese, soprattutto se pensiamo a come i bombardamenti guidati da algoritmi, il targeting basato su intelligenza artificiale, Hasbora, Lavender, Where is Daddy, siano stati possibili solo in un contesto in cui la letalità delle armi si sovrappone alla pervasività, della sorveglianza della società nel suo insieme. Microsoft agisce sul piano sorvegliante in forme molto diverse. Lasciamo stare la sorveglianza delle attività degli utenti di Windows, comune comunque a tutti gli attori del capitalismo digitale, ma ad esempio Microsoft ha contribuito con i suoi programmi in Cina a fare da incubatrice per aziende che si occupano di censura del dissenso, come DataGrand, o che cooperano direttamente con le forze di polizia di Pechino, come Tophant, Tophant. Potete trovare, se vi interessasse, approfondire il ruolo di Microsoft di complicità con l'apparato di censura e repressione cinese, un interessante articolo su Rest of World. Anche in ambito lavorativo, tra l'altro, appunto, la sorveglianza delle condotte digitali degli individui da parte di Microsoft si è concretizzata in suoi prodotti, in suoi software come Microsoft Sentinel e Microsoft Purview, strumenti, suite, diciamo, da vendere ai datori di lavoro, cosiddetti bossware, in grado di monitorare tutto ciò che i dipendenti fanno o dicono, come è emerso in un report molto interessante di Cracked Labs, che spero approfondiremo presto anche all'interno di Bello come una prigione che brucia. Ma è soprattutto centrale se si osserva il ruolo all'interno dell'apparato repressivo di Microsoft, è centrale la sua struttura cloud Azure, sia nella sua dimensione di architettura infrastrutturale su cui viaggiano i sistemi del ICE, dell'Immigration Customs Enforcement Agency, per rastrellare le persone migranti negli Stati Uniti, sia per molti programmi di riconoscimento facciale delle forze dell'ordine statunitensi. C'è per esempio una partnership tra Microsoft e Axon, la ditta che produce i taser e che progressivamente si è spostata verso anche la sorveglianza, il riconoscimento facciale, la raccolta di immagini, l'elaborazione di contenuti, addirittura la scrittura in automatico dei verbali con Draft One, Bodycam, Draft One, Taser, tutto in un unico grande contesto di trasformazione, di plasmazione delle forze dell'ordine contemporanee, sostenuto anche con una partnership con Microsoft. Ma su questi aspetti torneremo in modo più approfondito, magari nella prossima puntata. Passiamo invece alla lettura di alcuni estratti appunto da questa inchiesta realizzata da Plus 972 Magazine insieme a Local Call e Dropsite News, testate di giornalismo di inchiesta israelo-palestinese, gruppi di inchiesta che hanno fatto emergere appunto l'utilizzo di targeting algoritmico da parte dell'esercito israeliano, come la Vendor, Where is Dead, di Asbora. Microsoft ha lasciato la sua impronta in tutte le principali infrastrutture militari israeliane e le vendite dei servizi cloud di intelligenza artificiale all'IDF, all'esercito israeliano, sono salite alle stelle dall'inizio della sua offensiva su Gaza. Tutto questo emerge grazie a documenti commerciali traperati dal Ministero della Difesa israeliano insieme a files della filiale israeliana di Microsoft, tutto raccolto appunto in questa inchiesta realizzata da 972, Local Call e Dropsite News. I documenti rivelano che dozzine di unità dell'esercito israeliano hanno acquistato servizi dalla piattaforma di cloud computing di Microsoft, Azure, negli ultimi mesi, comprese unità delle forze aeree, terrestri e navali, nonché la squadra d'elite dell'intelligence israeliana Unit 8200. Microsoft ha inoltre fornito ai militari un ampio accesso al modello linguistico GPT-4 di OpenAI, il motore dietro a ChatGPT per intenderci, grazie alla stretta partnership tra le due società. Le unità dell'esercito che utilizzano i servizi forniti da Microsoft Azure includono l'unità OFEC dell'aeronautica militare, che è responsabile della gestione di ampi database di potenziali obiettivi per attacchi aerei letali, nota come Banca dei Bersagli, l'unità MATSPEN responsabile dello sviluppo di sistemi operativi e di supporto di combattimento, l'unità SAPIR che mantiene l'infrastruttura informatica nella direzione dell'intelligence militare, e persino il corpo della Procura Generale Militare, che ha il compito di perseguire le persone palestinesi nei territori occupati, ad esempio ordinandone l'arresto in attesa di produrre un capo d'accusa, come avviene per centinaia di persone, inclusi molti minori. I documenti indicano inoltre che il sistema Rolling Stone, utilizzato dall'esercito israeliano per gestire il registro della popolazione e gli spostamenti dei palestinesi in Cisgiordania e Gaza, è gestito sempre su piattaforma cloud Microsoft Azure. Secondo i documenti, i servizi di intelligenza artificiale che il ministro della difesa ha acquistato da Microsoft comprendono la traduzione, circa metà del consumo medio mensile durante il primo anno di guerra, quindi tantissimo viene utilizzato per la traduzione automatica delle comunicazioni, per la traduzione delle per esempio registrazioni telefoniche, sorveglianza e via dicendo. Il modello GPT-4 di OpenAI, circa un quarto del consumo, un strumento di conversione da testo da text to speech, da come si dice, da verbale a testo, è uno strumento di analisi automatica dei documenti. Speech to text, da discorso appunto a testo. Ecco, sebbene i documenti non specifichino come le diverse unità dell'esercito utilizzino questi strumenti di cloud storage e di intelligenza artificiale, indicano che circa un terzo degli acquisti erano destinati a sistemi air gapped, che sono isolati da internet e dalle reti pubbliche. Air gapped sta per tenuta stagna sostanzialmente, rafforzando la possibilità che gli strumenti siano stati utilizzati per scopi operativi, come il combattimento e l'intelligence, anziché semplicemente per funzioni logistiche o burocratiche. In effetti, due fonti dell'unità 8200 dell'esercito israeliano hanno confermato che la direzione dell'intelligence militare ha acquistato servizi di archiviazione e intelligenza artificiale da Microsoft Azure per attività di raccolta di informazioni, e altre tre fonti dell'unità hanno confermato che servizi simili sono stati acquistati dalla piattaforma di cloud computing di Amazon, Amazon Web Services. Sì, non è certo per indicare l'unicità del coinvolgimento di Microsoft, che penso sia importante approfondire questi temi, ma che appunto tutti i grandi colossi dell'economia digitale, dell'informatica statunitensi, pensiamo appunto a Microsoft, ad Amazon, ma anche a Google, sono coinvolti all'interno della macchina di sterminio sionista. Di sterminio e di costante oppressione sorvegliante e repressiva, visto che si occupano anche appunto, come emergeva, di traduzioni, di gestione dei database dell'apparato sanzionatorio e via dicendo. Proseguo con la lettura. I documenti mostrano inoltre che il personale Microsoft lavora a stretto contatto con le unità dell'esercito israeliano per sviluppare prodotti e sistemi. Decine di unità hanno acquistato servizi di ingegneria estesi da Microsoft, in cui, secondo il sito web della società, gli esperti Microsoft diventano parte integrante del team del cliente, solo che in questo caso il cliente sono le unità dell'esercito israeliano. Solo tra ottobre 2023 e giugno 2024 il Ministero della Difesa israeliano ha speso 10 milioni di dollari per acquistare 19.000 ore di supporto tecnico da Microsoft, quindi di utilizzo concreto di dipendenti Microsoft. Un ufficiale dell'intelligence che ha ricoperto un ruolo tecnologico nell'unità 8200 negli ultimi anni e ha lavorato direttamente con i dipendenti di Microsoft Azure prima del 7 ottobre per sviluppare un sistema di sorveglianza utilizzato per monitorare la popolazione palestinese, ha detto a 972 Magazine e Local Call che gli sviluppatori dell'azienda sono diventati così integrati che venivano definite all'interno appunto delle unità persone che già lavorano con noi come se fossero dei soldati. La fonte ha aggiunto che durante la fase di sviluppo il personale di Microsoft Azure si è riunito in una base militare per esaminare la possibilità di costruire il sistema di sorveglianza sull'infrastruttura cloud dell'azienda. L'idea era che questa cosa dovesse essere gestita in Azure perché utilizza davvero molti dati, e quindi è opportuno che venga realizzata all'interno dello stesso apparato del cloud computing di Microsoft, quindi non su server militari, ma direttamente all'interno di server Microsoft. Insomma, moli di dati più a cui si somma la capacità elaborativa e di estrazione di GPT-4 rendono il cloud di Microsoft Azure un elemento da integrare nella rete informatica dell'esercito israeliano, ricordiamolo, già organizzata in questa struttura che si chiama Project Nimbus da Amazon e Google. Difficile capire infatti quanto si sovrappongono e quanto si differenzino le operazioni di Microsoft Azure con Project Nimbus. Ricordiamo anche come stia emergendo il ruolo di Palantir nella fornitura di strumenti basati su intelligenza artificiale, che potrebbero aver contribuito alla realizzazione di programmi come Lavender o Where is Daddy, appunto per il targeting automatizzato di persone sospettate sospettate con enormi margini di errore consentiti e contemplati di essere miliziani di basso rango di Hamas e quindi venire sterminati con tutto l'isolato in cui abitano.
Stay alive.
Appunto Google, Microsoft e Amazon sono aziende che con gradi diversi di celazione, di cosmesi, hanno per un certo periodo cercato di non esibire eccessivamente il proprio coinvolgimento all'interno degli apparati militari, sia statunitensi sia in questo caso israeliani, ma sono aziende che ovviamente adesso hanno tolto la maschera in questa fase in cui anzi diventa un elemento di vantaggio anche dal punto di vista economico-finanziario emergere come gangli infrastrutturali indispensabili all'interno del funzionamento delle macchine belliche. C'è da dire che appunto se sono strutture così grandi da essere difficilmente boicottabili, nel senso che una campagna di boicottaggio nei confronti di Google o di Microsoft o di Amazon difficilmente potrebbe assumere una scala rilevante. Certamente va da sé che utilizzare il meno possibile questi strumenti è uno strumento per è un modo, è una modalità per arginarne l'egemonia e il potere, però sono davvero ubiqui, sono davvero ovunque, anche da dove non si osserva direttamente un prodotto di Google, magari c'è un servizio che viaggia all'interno delle sue reti. Se non si acquista un prodotto da Amazon, magari ci si appoggia a un server che in realtà è di Amazon Web Services. Insomma, è veramente difficile anche distinguere i contesti. Non è come smettere di comprare i prodotti di un marchio. C'è da dire però che un dato interessante riguarda le campagne di ammutinamento interno a queste aziende. Pensiamo alla grande campagna, diciamo, un po' cappello rispetto alle altre che si sviluppano, che è quella No Tech for Apartheid, che ha visto l'ammutinamento di diversi dipendenti, soprattutto di Google e di Amazon, che ha portato anche degli allontanamenti di questi dipendenti, e probabilmente la progressiva introduzione anche di questi permessi di lavoro speciali, gli H1B, H1B, fortemente voluti da Elon Musk e abbastanza invece considerati controversi dalla base MAGA del Partito Repubblicano Trumpiano, dalla base che fa più riferimento alla destra, alla nuova destra di Steve Bannon, per intenderci, dei gruppi neofascisti di base e non del grande neofascismo tecnologico. Questi permessi che consentirebbero appunto l'ingresso di manodopera immigrata ad alta istruzione e ad altro potenziale tecnologico è qualcosa che può servire ad arruolare persone fortemente ricattabili e manipolabili all'interno del comparto tecnologico, perché se ti ammutini non solo perdi il lavoro ma perdi anche il permesso di soggiorno. Vediamo come tutti questi dati vadano presi in qualche modo come elementi da osservare in un insieme complesso che sta prendendo forma con un'accelerazione pazzesca negli ultimi mesi. In cui la nostra quotidianità, attraversata da infrastrutture digitali costanti, da interazioni digitali costanti, in qualche modo si fonde con quella che ci sembrava fino a qualche anno fa l'eccezionalità delle grandi guerre che coinvolgevano direttamente l'apparato tecnologico occidentale e che invece adesso dall'Ucraina a Gaza prendono una forma di normalità alla quale viene richiesta una assuefazione, cosa che ovviamente cerchiamo di non produrre. Comunque su Microsoft torneremo, credo, anche nella prossima puntata, perché penso sia davvero importante analizzare nel suo insieme l'operato di questa azienda, come questo suo lavorio in ambito sbirresco, sorvegliante e militare produca, contribuisca a produrre questa convergenza materiale, concreta, tra guerra e guerra interna, tra guerra e guerra sociale, guerra alle persone migranti e via dicendo.